Poi ovviamente c'è religione e religione, no? A seconda dell'idea che ciascuno si fa del sacro, e a grandi tratti si possono ricondurre a tre le visioni del sacro, del divino. O si sacralizzano le forze vitali della terra madre, e allora si parla ancora degli dei sotterranei, del basso. O si sacralizza l'ordine gerarchico sociale, e quindi le divinità stanno in alto, cioè si configura l'assoluto, assoluto divino, sul modello dei potenti della terra, no? La piramide. Questa è stata l'originalità giudaico-cristiana, e lo è per molti versi, o ci si approccia al divino come al Dio che parla. Qui sarebbe interessante raccontare la nascita dell'idea di Dio in Israele, appunto nella storia di cui la Bibbia dà testimonianza, perché la Bibbia è una chiara testimonianza di come nasce l'idea del Dio di Abramo, del Dio di Mosè, no? In queste tre tipologie si configurano due prospettivi, due registri del sacro, del divino, no? Cioè gli dèi dal basso o le potenze dall'alto esprimono in maniera evidente una forma di credenza in realtà che l'immaginazione umana si rappresenta come perfette, che sfuggono alle vicissitudini dell'esistenza, della storia, e specialmente della morte. E in genere questa prospettiva religiosa della madre terra o degli dèi che stanno in cima, onnipotenti, in genere queste divinità sono poco preoccupate delle sorti dell'uomo. E qui sarebbe interessante vedere come attraverso i miti, numerosi miti che hanno una grande portata poetica e sono diversissimi uno dall'altro, eppure una stessa visione del divino che si mantiene, fin da quando noi abbiamo le prime forme di testimonianza di scrittura, almeno dal terzo millennio prima di Cristo in Mesopotamia e in Egitto. Anche qui gli studi ci permettono oggi di fare discorsi abbastanza sicuri sulla storia di Dio, così come è detta dall'uomo, no? Sulla storia dell'idea di Dio, no? Comunque questo è un tipo di registro. Invece si cambia registro con la religione che si fa del divino l'idea di Dio che parla. Questo tipo di Dio, lasciatemi usare, mi sento, questo tipo di Dio appare per la prima volta nella lettura che questi gruppi di nomadi hanno fatto della loro storia. Quando nel XII secolo circa, avanti Cristo, ma sono tutte date da discutere, si sono strappate dalla schiavitù che alcuni di loro subivano in Egitto. E quello che diventa allora il popolo ebreo concepisce la divinità come la forza che gli ha permesso questa liberazione, il Dio dell'Esodo, no? Ma non una forza anonima, al contrario, una forza che parla, appunto. Si tratta di un'interpellazione. Qualcuno ha preso l'iniziativa, ha ascoltato il grido del popolo oppresso E la liberazione non è solo socio-economica, ma è anche religiosa, perché gli ebrei si liberano dall'onnipotenza divina incarnata dal faraone, appunto, no? E è interessante perché in questo stesso tempo in cui collegano Dio con la loro liberazione e si liberano dall'idea mitica onnipotente di Dio, in realtà dicono che Dio non è rappresentabile. Il Dio che li libera non è rappresentabile. Non è un Dio di cui si possa fabbricare un'immagine scolpita, cioè un'idea precisa e definita. Lo si conosce solo attraverso i suoi atti. Attraverso la storia, no? Sappiamo che questa prospettiva gli ebrei fanno difficoltà a tenerla, il vitello d'oro, appunto, no? C'è la tentazione di costruirsi un Dio come gli altri, i Baal, con tutta l'azione profetica, no? Le divinità che trovano in Canaan. La tentazione di costruirsi un Dio come gli altri. E ci vorrà, dopo la storia del vitello d'oro nel deserto, ci vorrà l'incessante richiamo dei profeti, quelle sentinelle del senso della storia di Israele e del Dio della storia, quindi, per ricordare l'originalità di questo Dio che parla solo attraverso gli eventi vissuti dal popolo. Ed è, abbiamo visto, è in questa linea che i discepoli di Gesù di Nazaret hanno scoperto Dio nella storia di un uomo, no? Nella sua maniera di vivere e di donare la vita. In lui è proprio Dio che parla, non situandosi fuori dalla vita, al contrario, nello svolgersi di una storia e dunque nell'intreccio dell'umano, nella conversazione umana, che è la storia, appunto. No? Ecco qui. Passa la linea di demarcazione tra il cristianesimo e molte altre religioni, diciamo così, no? Vogliamo. Il rischio che corrono le religioni di immaginare Dio secondo delle convenienze umane. Guardate che la modernità ha intrapreso tutta la critica religiosa, i maestri del sospetto, appunto, no? Ha intrapreso radicalmente a smascherare questa proiezione su Dio dei bisogni umani, no? E anche questa è un'operazione interessante. Ricordo il signor Ogioni in una conversazione ai laici alla sera, quando partivano questi incontri, e mi aveva chiesto, preoccupato, come mai perdevo tempo a analizzare le critiche di Freud, di Marx e di Nietzsche al cristianesimo. Quando guardi a distanza queste cose, capisci come dietro poi all'accettazione di queste critiche, no? Mettersi in crisi di fronte alla ragione moderna, chiamiamola così, in realtà poi costringe a rileggere tutto il cristianesimo, no? E comunque, appunto, il rischio che c'è sempre da parte delle religioni di immaginare Dio secondo delle convenienze umane, un rischio che deve temere anche il cristianesimo. Impressiona sempre in questa chiave ricordare che una religione che si vuole cristiana non può dimenticare che Gesù è stato condannato a morte per motivi religiosi, non per altro. Da gente che pensava di servire l'onore di Dio. vero che per fedeltà al suo Dio, a Dio suo Padre, egli aveva messo seriamente in discussione il sistema religioso del Tempio, per esempio, e del culto, dietro al quale poi stava tutta un'oppressione socio-economica che si faceva subire al popolo in nome della religione. Quindi noi dovremmo stare molto in guardia contro tutte le immagini religiose di Dio e criticarle alla luce di che cosa? Alla luce ancora una volta della libertà umana, del rispetto dell'umano, della ricerca. Cioè, quando la religione tratta male gli uomini c'è qualcosa che non va. Quindi questa, virgolette, religione che nasce dall'incontro con Gesù e si impegna a partecipare al suo modo di vivere è completamente diversa da una credenza religiosa in potenze sacre che in maniera evidente sono cercate per calmare l'angoscia dell'uomo e poi in realtà portano gli uomini, i popoli a subire l'ordine del mondo e il suo cammino implacabile, capito? Che portano tante volte a tollerare l'inumano, nella misura in cui si pensa che l'uomo non abbia nessuna presa sul destino dell'uomo. E invece la fede nella divinità di Gesù, il Cristo, apre la storia su un progetto di liberazione che si realizza proprio nella lotta contro l'inumano. E in questa lotta per l'uomo, contro l'inumano, che continua l'intervento tra noi del Dio che parla. Dio parla nel momento in cui gli uomini liberano l'uomo, la loro umanità. Se no non parla. Siamo noi che gli mettiamo addosso. Questo Dio non assomiglia a nessun altro Dio. In questo senso la nostra è una religione ironica, no? Nei confronti della religione e di ogni forma di assolutizzazione dell'umano. Perché la religione patacca è un'assolutizzazione dell'umano. Non è l'ascolto di Dio. Quindi questo non vuol dire che bisogna eliminare ogni aspetto religioso, anzi, no. Anzitutto perché appunto il carattere sociale di ogni realtà umana e dunque della comunità cristiana, e dunque dei riti, e dunque della predicazione, e dunque del confronto teologico, è evidente che tutto questo ha un carattere comunitario, sociale, riconosciuto, no? Regolato. Ma non solo, ma anche perché noi siamo convinti che in qualche maniera la testimonianza evangelica è affidata alla comunità, alla Chiesa, appunto. Esige una struttura comunitaria la testimonianza del Vangelo. Però purché quando si parla di religione cristiana si abbia sempre presente la sua originalità. E quindi in qualche maniera il suo carattere sovversivo rispetto a tutte le tendenze religiose, che sono in genere di fuga dal reale, da un suo al di là, da un retromondo, come diceva Nietzsche, no? Come se i cristiani giocassero sempre, cioè, dove però dietro la tenda c'è un altro mondo, luce dal quale poi si giudica tutto, no? E questo è inaccettabile. Ma è accettabile per l'uomo d'oggi, ma anche per un cristiano. In questo senso anche l'etimologia del termine religione, che può voler dire tante cose, no? Ma è interessante anche solo esprimere due possibili significati. Alcuni dicono che religione verrebbe da riligare, che vorrebbe dire congiungere, e quindi si parte con l'idea che la religione è ciò che unisce l'uomo all'assoluto, col rischio che appena si entra in religione c'è una specie di assorbimento verso l'alto, no? Verso il fuori. Un'altra etimologia che sembra più vicina all'originale latino lega il termine a releggere, relegare, cioè rileggere, raccogliere. Cioè il religioso sarebbe colui che raccoglie le tracce del divino che appaiono nella storia, nella sua vita, no? In questo senso l'avventura cristiana, a giusto titolo, è religiosa. Nel senso in cui il cristianesimo, appunto, ha appreso da Gesù che delle tracce di questa visibilità di Dio in terra umana, che è Gesù, appunto, no? Ha appreso da Gesù che è la visibilità di Dio in forma umana, in terra umana. Ha appreso che delle tracce di questa stessa visibilità sono sotto i nostri occhi in tutti gli uomini, nella vita di ogni giorno, appunto. E la religione sarebbe quella di cogliere le tracce del divino nell'umano, così come si manifesta in forme di umanità, no? E noi sappiamo che questa prospettiva è sorretta da una radicalità della fede cristiana in Gesù, appunto, per la quale viene proclamata l'inalienabile dignità di ogni essere umano per la sua parentela divina. Cioè, ciascun uomo è chiamato a realizzare ciò che è un figlio. E se si apre allo spirito di Gesù, la persona umana si trova impiantata, aperta sulla fonte, il padre in cui Gesù attinge il suo essere. È pressappoco quello che dice, mi pare, Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli. Ecco, la religione cristiana è a servizio di questa realtà, del venire di Dio nell'uomo. Cioè, il compito primordiale della Chiesa non è tanto di andare in giro a predicare lei la verità, perché è quello di testimoniare che Dio sta passando nella storia degli uomini. Il compito primordiale della Chiesa è di assumere questo mistero che la costituisce, cioè di essere il segno di un'umanità filiale, infine umana. Cioè partecipe della parentela con Dio, che si traduce come? Nella fraternità messa in atto nel confronto di ogni uomo. La parentela con Dio che si traduce nel portare concretamente l'impresa umana insieme agli altri, nel portare concretamente il peso della realizzazione dell'umano insieme agli altri. Incarnare questa nuova parentela degli uomini, degli umani, in cui si legge il corpo di Cristo risorto. No? Dov'è che il corpo di Cristo risorge? Dove l'umanità risorge, si tira in piedi, è sollevata. e dunque renderla visibile attraverso i propri comportamenti. Ecco ciò che radicalmente giustifica l'esistenza della Chiesa. Allora, di per sé religione vuol dire ogni uomo è una storia sacra, santa. O Dio è per lui. No. In lui. E nel suo appello a diventare uomo, perché lo si può diventare solo se qualcuno ti aiuta a diventarlo, no? Quindi ogni uomo è un appello, chiaramente. In lui, nel suo appello e nella sua attesa per realizzare ciò che può divenire, in quanto ogni uomo non ha mai smesso di diventare uomo perché è parente di Dio, immagine di Dio, perché c'è la trascendenza nella sua libertà, appunto, no? Mi arriva la voce del Dio che parla. Allora, mi pare che la religione di questo Dio, la religione di Dio che si rivela in Gesù, trova in questa convinzione di fede la sua giustificazione in luogo del suo impegno, perché il suo fondamento non è altro che la presenza di Dio tra gli uomini. Ecco, in questo senso bisogna che il cristianesimo, e quindi la Chiesa cattolica, per parlare in maniera più determinata, no? Bisogna che continui a vegliare sui suoi atteggiamenti religiosi, che continui a ridiscuterli. Che sappia costantemente mettere in questione ciò che nei propri atteggiamenti o comportamenti dipende da forme religiose equivoche, o almeno non chiare, o controproducenti, in funzione delle culture in cui è immersa, appunto. E sappiamo che lungo la storia la Chiesa si è largamente tradita. No, penso che sia il minimo che si possa dire, no. Da quando i teologi che hanno preparato il concilio hanno rimesso in luce tutta questa convinzione profonda della patrologia, ma di tutto il cristianesimo un pochettino utente, che la Chiesa è tale solo se sempre si sa riformare. Se si sente sempre in riforma, se non lo tradisce, no? Allora, in questo senso mi pare la società nella quale viviamo, che certo presenta un sacco di sfide che fanno anche paura, ma mi pare che se la Chiesa è disposta a purificare la sua missione, può capire meglio questa società, e la società può capire meglio la Chiesa, no? Perché mi pare che la nostra modernità non è chiusa a questa preoccupazione per l'uomo. Anche se, appunto, come ogni epoca storica, e questa magari più di altre, non lo so, ha molto da rettificare, purificare, per capire quali sono le esigenze vere dell'uomo, e ha tanti problemi nel farlo, no? Quelle cose stupende che sta facendo per l'uomo, tra l'altro, di cui tutti gli uomini religiosi godono. E magari fregandosene di chi non ne gode, no? E d'altra parte una società come questa, se incontrasse una chiesa che effettivamente riesce a far passare qual è la sua intenzione primordiale, la sua intenzione di fondo, no? Di servire la questione dell'uomo, la causa dell'uomo, no? E potrebbe scoprire la portata ultima del suo destino. Oltretutto la religione cristiana, facendo così, assumerebbe anche la sua vocazione liberatrice, quella di liberare gli uomini da tutta una serie di miti. Si possono benissimo contestare i riti, i miti di questa società, che sono così sciocchi, così evidenti, no? Ma lo si può fare solo in virtù di una purezza di intenzione, di una dedizione gratuita all'uomo, che ti rende ascoltabile, credibile, no? Non in virtù di una religione che vorrebbe ridominare la società, o vorrebbe far diventare cristiani gli altri. Lì mi pare che ci sia un disguido decisivo, no? Liberare gli uomini dai miti che lo opprimono, ma da tutti i miti dominatori, che non sono solo quelli di ordine religioso, ma anche politico, anche economico, anche psicologico. Se leggiamo il nostro secolo, il secolo scorso, andare a vedere il cristianesimo come è stato lucido nel capire le grandi tragedie dei totalitarismi. Sembra che esca comunque che una sostanziale timidezza nel mondo cattolico nei confronti di Hitler e così sia dovuto al fatto che appunto comunque c'era di mezzo i concordati, c'era di mezzo comunque una difesa della Chiesa, c'era anche lì, ci ha fregato in gran parte sta roba qui. Avessimo protestato nel nome dell'uomo, anche se era un ebreo, avremmo salvato il cristianesimo, non l'ebreo. E lo potrebbe fare appunto nel nome di questo Dio sorprendente, inatteso, che viene a destrutturare completamente tutti i falsi assoluti, sotto la protezione dei quali l'uomo va a schiacciarsi, resta schiacciato. Questo Dio irrappresentabile e deriso nella debolezza della croce è per la religione e per ogni forma di assolutizzazione dell'umano, è appunto la suprema ironia, no? È la suprema distanza dalla religione, che invece non ha senso dell'ironia su Dio, quindi pretende di darti un'immagine precisa.